Dunque, perché questa canzone è perfetta per quello che ho in mente di dirvi? Perché tocca esattamente il nervo della questione, no? Ci dice che in linea di massima è uno dei canti tradizionali, quindi viene ripescato da Brandoire negli archivi, no? Canti antichi. E ci dice cosa? Che appunto il dominio della morte è incontrovertibile, non c'è assolutamente niente da fare, non ci sono dinamiche alle quali appellarsi, non ci sono mura che tengano, la morte porta corona e quindi è in grado di imporci qualunque tipo di discorso. E soprattutto è in grado di, come dire, mandare per aria le nostre difese. Perché uno dei temi che toccheremo nelle prossime lezioni è esattamente questo. Ha a che fare con le teorie di un francese che si chiama Gilbert Durand, scritto Durand, che ha scritto un testo molto importante che si chiama Le strutture antropologiche dell'immaginario, nel quale opera una casistica, una categorizzazione dei simboli. Ora, i simboli sono degli argomenti piuttosto delicati da trattare in quest'ottica perché per definizione hanno molti significati. Come dice Durand, ogni simbolo ha uno sciame di significati. Perché uno sciame? Perché sono significati disordinati che noi percepiamo istantaneamente tutti insieme. Non puoi dire di un simbolo che ti fa venire in mente una sola cosa. Se tu vedi una bilancia, ti viene in mente la dieta, ti viene in mente la giustizia, ti viene in mente l'astronomia, l'astrologia e tutto quello che ci puoi mettere in più. Per cui il grande problema della nostra cultura con i simboli sta esattamente qui. Come abbiamo detto più volte, la nostra cultura tende a categorizzare in modo rigido. E i simboli sono invece anarchici. Tu non puoi fare in modo che se usi una bilancia quello che vede la bilancia capisca solo quello che vuoi tu. Quello capisce tutto quello che viene col pacchetto. E tu non puoi fare niente per evitare che questo gli si presenti in qualche misura a un qualche livello di consapevolezza. Quindi uno dei motivi per i quali, come forse avrete sentito anche al convegno dell'altro giorno, Valentina Grassi parlava dell'immaginazione come della pazza di casa, ed è il modo nel quale è stata definita post Cartesio, evidentemente, è uno dei motivi per i quali continuo a battere su questo argomento. Nel senso che noi abbiamo dei notevoli motivi paradigmatici per avere problemi con l'immaginazione, perché l'immaginazione è quel tipo d'attività che quasi per definizione non è inquadrabile, non è addomesticabile, no? Chi ha molta immaginazione è in qualche misura una specie di wild card, qualcuno che non riesce a prevedere. Non so se qualcuno di voi sappia chi era Mordiglio, credo che siate un po' piccoli. Mordiglio era un disegnatore che disegnava ai tempi dei generali in Argentina, quindi parliamo di qualche tempo fa, ma c'era una sua vignetta bellissima a proposito della censura e della violenza contro chi è diverso essenzialmente, e c'era questo panorama di case tutte uguali, con una casa che invece era fatta a strisce colorate, e il proprietario di questa casa che veniva tradotto in carcere in manette dalle forze dell'ordine. Tutti gli altri andavano bene. Quello che si era dipinto casa un po' diversa, ovviamente, andava rimosso. Quindi noi abbiamo dei grossi pregiudizi nei confronti dell'immaginazione, che ci piaccia o no, perché è un qualcosa che destabilizza radicalmente il nostro ordine. E noi a quest'ordine, credo che ormai insomma dovremmo averlo capito, ci siamo piuttosto affezionati. Che cosa fa Durand per riuscire a rendere concepibile questo tipo di categorizzazione? Perché appunto, dice, come fai a categorizzare un simbolo che di per sé significa 300 cose diverse? Oltretutto, spesso e volentieri contraddittorie. No. Allora lui dice, allora, prima di tutto i simboli si organizzano più o meno sulla base di tre riflessi fondamentali. I tre riflessi vengono da una scuola russa di ragionamento che si chiama appunto di riflessologia, che servono a farci capire prima di tutto una cosa, che per esempio la questione res extensa, res cogitans, non regge. Al di là di quello che ci siamo detti di Damasio e tutta la storia della neurofisiologia, che va benissimo perché la conferma, ma la cosa non regge perché? Perché Durand, in modo convincente, tra l'altro viene anche scelto all'Accademia di Francia, quindi diciamo che lì sono un attimo rigidi in queste cose. Se è entrato all'Accademia vuol dire che non è uno che racconta balle, ha dei fondamenti molto seri, molto affidabili, e ci dice che i simboli nascono da riflessi corporei. Sono un modo, una logica sulla base della quale è possibile distinguere delle famiglie di simboli. E questi riflessi corporei quali sono? Uno, ne abbiamo già parlato più volte, ma lo ritiriamo in ballo un'altra volta perché, come vedete, è molto importante, ed è il simbolo della, il riflesso della stazione eretta. Credo che ne dovremmo aver già parlato, se non vado errato. La stazione eretta è fondamentale dal nostro punto di vista perché ci rende ciò che siamo. La stazione eretta è, in termini cosmogonici, per chi di voi ha un minimo di interesse, di curiosità per i grandi racconti delle nascite del mondo, è il momento nel quale si separano il cielo e la terra, che è uno degli step simbolici classici di tutte le narrazioni mondiali, ovvero sia il momento in cui l'uomo, alzandosi, riesce a vedere l'orizzonte e quindi distingue e si accorge che c'è di più nel mondo che non semplicemente quel piccolo pezzo nel quale stava fino ad allora, perché il quadrupede, per definizione, salvo gli elefanti, probabilmente non avranno questi problemi, ma il quadrupede per definizione rimane ancorato al terreno, rimane ancorato al suo piccolo pezzo di terra. Invece nel momento in cui l'uomo si alza, l'uomo divide, comincia a distinguere, no? Vicino da lontano, l'orizzonte, il cielo dalla terra, e non solo, ma crea i presupposti che probabilmente lo fanno diventare uomo. Perché delle tante cose che non abbiamo ancora detto, noi abbiamo deciso, vi ricordo che con Cartesio abbiamo deciso che essere umani vuol dire essere razionali, ma essere umani significa tante altre cose anche, no? Per esempio essere in piedi. Essere in piedi non è una cosa che capita a tutti, perché se voi ragionate sullo stare in piedi vi accorgerete che la nostra stessa postura è una postura incerta. Perché come fate a camminare voi? Ogni passo è una rottura di un equilibrio, quindi noi avanziamo di crisi in crisi, noi siamo fatti in modo tale da essere l'incertezza, ok? Perché se cammini a quattro zampe non è così, se cammini a quattro zampe sei fondato, non hai un momento in cui potresti cadere. Il passo invece per definizione è una crisi, tu rompi un equilibrio per qualcos'altro. Quindi, come vedete, anche la retorica del progresso in qualche modo è già inscritta nella nostra postura. Ma non solo, oltre l'uomo, l'essere che sta in piedi, noi siamo anche l'essere che ha le mani. E le mani diventano tali dopo che ci alziamo. Perché finché eravamo quadrupedi, le mani servivano più o meno come i piedi, no? Avete presente i quadrumani, le scimmie, eccetera, no? Cos'è che manca? Manca il pollice opponibile, manca la possibilità di manipolare il mondo. E manipolare il mondo significa essere tecnologici, che ci piaccia o no. La tecnologia non è soltanto l'ultimo laptop, non è soltanto il satellite, tecnologia è già la scaglia di selce che viene modellata e resa utile per tagliare, quella è tecnologia, il bastone al quale mi appoggio è tecnologia, gli occhiali sono tecnologia, tutto è tecnologia, quello con cui noi esistiamo. Si dice che questo sia perché siamo in qualche misura uno scherzo del destino, perché ci sono, forse non lo so, non so se avete sentito parlare di neotenia, che è una delle teorie più fondate con le quali si spiega la nostra comparsa nel mondo, e si risolvono alcuni problemi della nostra comparsa nel mondo, perché come avrete notato noi siamo sprovvisti di qualunque struttura utile alla sopravvivenza. Gli animali hanno zanne, hanno artigli, hanno una pelle spessa, hanno tutta una serie di protezioni particolari, specifiche, hanno pellicce, hanno tutta una serie di modi con i quali resistere alle intemperie e riuscire a sopravvivere in un ambiente, in un clima non necessariamente ospitali. Noi non abbiamo nulla, noi abbiamo una pelle che basta una stupidaggine e si apre, abbiamo delle, come dire, no, denti e unghie che lasciano piuttosto il tempo che trovano, quindi noi siamo, come dire, sprovvisti di qualunque struttura che ci possa essere utile alla sopravvivenza tout court, senza che dobbiamo intervenire. Questo perché? Perché ci dicono alcuni studiosi che deriviamo da uno stadio intermedio di crescita di una spugna. Pensa un po'. E che questa intermedietà ci è rimasta nell'incompiutezza. Noi siamo pure incompiuti oltre a essere incerti. Siamo perennemente in bisogno di trovare degli altri sistemi per sopravvivere. E quindi appunto abbiamo le mani, abbiamo l'ingegno, l'intelligenza, il cervello che si è probabilmente sviluppato quanto si è sviluppato per risolvere queste questioni e via discorrendo. Quindi con questa chiave di lettura comprendiamo un po' la nostra evoluzione fino a farci diventare ciò che siamo. Quindi ecco, l'uomo è quello che cammina, è quello che manipola, è quello che divide. Ecco perché la divisione, come vedete, ne abbiamo parlato tante volte, il letto di Procusta, tutte queste cose qui, sono più che una scelta, come dire, ragionata, sono parte del nostro essere. Noi nasciamo come divisi. Noi, la nostra esistenza, la nostra consapevolezza è la prima divisione. Prima separiamo il cielo dalla terra, poi separiamo la nostra consapevolezza dalla nostra vita. Essere consapevoli, se ci pensate, vuol dire essere sempre in ritardo. È aver consapevolezza di quello che sta accadendo e quindi pensarci su e quindi agire dopo. Vi ricordate che vi dicevo il sistema limbico e della neocorteccia? Il sistema limbico è quello che agisce in tempo reale, ma non pensa. Se pensi, c'è uno scarto, c'è sempre una distanza, tu non sei mai nel flusso della vita, sei sempre almeno un passo indietro perché stai guardando il flusso della vita e cerchi di capire che devi farci. Quindi noi, come consapevolezza, siamo frutto di una separazione. Ok? Perciò il riflesso, ovviamente i simboli che costellano accanto al riflesso della stazione eretta sono i simboli, li chiama Durand, i simboli diairetici, cioè i simboli della divisione. I più importanti sono due, sono la spada e la luce. Vi ricordo, andate a prendere il vocabolario di Cartesio nell'inizio del discorso sul metodo e li troverete perfettamente declinati entrambi, idee chiare e distinte. Luce e distinzione è proprio il paradigma del pensiero per antinomia della stazione eretta. Diairetici viene dal greco diairesis, che vuol dire separazione.
Sono la spada?
La spada e la luce, poi ce ne sono tanti altri, però insomma, diciamo che uno a questo punto, per esempio, non so se conoscete il mito del nodo di Gordio. Il mito del nodo di Gordio simbolicamente è esattamente quello che vi ho appena detto. C'è una questione complessa da risolvere che è il nodo di Gordio. Come la risolvo io? Tagliandola. Quindi la spada risolve le questioni in un certo modo. Non ti metti lì a sbrogliare il nodo, ma lo separi direttamente. Quindi noi siamo quelli del nodo di Gordio, per certi versi. Poi quali altri riflessi ci sono? C'è il riflesso dell'inghiottimento. Accanto alla stazione eretta, un altro riflesso fondamentale quale può essere? Il nutrimento. E questo, da un punto di vista simbolico, il nutrimento è estremamente importante. Perché? Beh, dire perché ci fa sopravvivere. Sì, siamo d'accordo. Ma se lo guardate da un punto di vista simbolico, è il... Qui riderete tutti, ovviamente, suppongo, fra qualche momento quando capite, però prendiamo. È uno dei pochissimi casi in cui consentiamo l'accesso al nostro corpo a degli oggetti estranei. Quando è che accade sta cosa? Inizialmente quando respiriamo. E non è casuale che in tutte le discipline del mondo, tutte le religioni e tutte le discipline, il momento della respirazione sia il momento di base. Perché la respirazione è quella che traduce in prassi quello che vi ho detto fino ad oggi. Noi siamo un sistema aperto. E dove si realizza questa apertura? Nella respirazione. Noi siamo perennemente... No? Come dire, un ponte fra il fuori e il dentro, cioè dentro di noi c'è quel fuori che abbiamo appena immesso in noi. Voi forse non ci pensate, ma consentiamo che entri qualcosa in noi, con ogni fiato. E con ogni fiato lo restituiamo, evidentemente. Quindi questo perenne interscambio tra il dentro e il fuori configura per molte discipline esoteriche, per molte religioni, lo stato normale dell'essere umano. Voi prendete lo yoga, prendete il Tao, prendete qualunque disciplina orientale e la prima cosa che fate è vi si insegna a respirare. Voi prendete l'abbigliamento normale dell'essere occidentale, dell'uomo occidentale, e vi rendete conto che l'uomo occidentale non ha capito niente. Perché voi prendete raramente vi trovate, però insomma prendete il tipico individuo con giacca e cravatta e scoprite che i due punti focali del suo respiro sono interdetti, perché ha un nodo qui che gli blocca l'andamento del nuovo Adamo e ha una bella cinta stretta in vita che gli impedisce di respirare profondamente. Noi respiriamo male per definizione. so se vi siete mai chiesti come mai i bambini piccoli abbiano un tale volume di strillo. No, vedi, un bambino piccolo piccolo che riesce a spaccare gli infissi quando urla. Perché? Perché respira bene. Perché nessuno gli ha ancora spiegato che deve respirare in un altro modo. Noi invece respiriamo di norma col 20% dei nostri polmoni. Perché con tutte le cazzate che ci abbiamo addosso, alla fine respiriamo soltanto con la parte superiore. Se respiriamo con la parte superiore. Laddove il primo dei modi per respirare è un respiro di pancia, un respiro profondo. Solo che il respiro di pancia purtroppo ti rovina la tartaruga, ti impedisce di fare quello che è tutto piatto, no? Quindi è molto meglio non respirare ma sembrare uno con grande fisico che invece avere una bella respirazione tranquilla e canonica. Quindi, capite, questo oltretutto poi che cosa fa? Paralizza il plesso solare, perché c'è anche quest'altro discorso in mezzo, no? Quindi tutta una serie di passi che grazie al nostro abbigliamento, per esempio, vengono inficiati. Noi non siamo più in grado di parlare, abbiamo queste vocine flebili, abbiamo questi... questo modo di essere nel mondo che è un modo, come dire, limitato, e ce lo stiamo limitando da solo, peraltro, no? Quindi questo è il primo caso nel quale evidentemente io consento a qualcosa di entrare in me. Il cibo è il secondo, per non parlare poi di tutto il discorso alchemico che c'è sul cibo, perché a noi ci lascia del tutto indifferenti, ma se lo considerate da un punto di vista un minimo immaginativo, vi renderete conto che non è ovvio che un panino al prosciutto diventi parte di voi. Non è ovvio che una bistecca diventi parte di voi o che un'insalata diventi parte di voi. Per tutte le culture tradizionali c'è della magia in questo. Tant'è che nella grandissima parte delle religioni i momenti topici sono distinti dal mangiare insieme. No, vi ricordo, tanto per dirne una, l'ultima cena. Buttarla lì così. O mangi o fumi, so se vi ricordate il calumet della pace degli indiani, il discorso è esattamente lo stesso, stai condividendo qualcosa che diventa carne della tua carne e sangue del tuo sangue, ecco perché è importante. Noi tutte queste finezze con cui la nostra razza, la nostra specie è cresciuta, ce le siamo perse per strada, pensiamo perlomeno di essercele perse per strada, poi nella prassi invece ce le ricordiamo benissimo, perché appunto quando vuoi impressionare qualcuno, quando vuoi stabilire un rapporto più importante con qualcuno, che fai? Andate a mangiare insieme. E oppure quando qualcuno ti sta chiedendo qualcosa che tu non capisci perché ti viene richiesta, gli dici: ma che abbiamo mangiato insieme io e te? Come mai? Per questo. Perché da qualche parte c'è rimasta la consapevolezza di tutto lo spessore dei nostri piccoli gesti. E questo è uno dei motivi per i quali la sociologia di Michel Maffesoli si chiama sociologia della vita quotidiana. Perché è un'impresa che vuole restituire lo spessore necessario a quello che noi facciamo tutti i giorni, altrimenti rischiamo di non capirne assolutamente niente, e in un equilibrio di tempo, evidentemente, non capire niente del 95% della nostra vita non è una buona idea. Se tu riesci a fare in modo che la tua vita sia interessante anche in quel 95% che ti pare ovvio, già stai un passo avanti. Sono questi i punti focali, no? Quindi ingerire. E quindi tutti i movimenti, anche le peristalsi, tutto quello che accade nel nostro corpo senza che noi ne siamo assolutamente consapevoli, sono un altro tipo di riflesso che viene indicato come fondamento di una simbologia. Mentre il riflesso precedente stava per la divisione, il riflesso dell'inghiottimento è il riflesso della confusione. Perché? Perché una volta che mandi giù, accade qualcosa per cui tutto si mescola. Tu puoi mangiare un pasto di 3 portate, dopo qualche tempo di queste portate non è rimasto più nulla, c'è soltanto qualcos'altro che poi diventi tu. Quindi è riflesso della congiuntura, della cooperazione, della condivisione e della confusione. Quindi da una parte dividiamo, dall'altra invece uniamo. Il terzo riflesso, manco a dirlo, ha a che fare col terzo caso nel quale si consente che qualcosa entri in noi, quindi in linea di massima ha a che fare col sesso. Parliamo del ritmo, è riflesso ritmico. Ovviamente riflesso ritmico, diciamo, il sesso è quello che colpisce di più, ma noi siamo fatti di ritmo. Noi siamo un ritmo che cammina fondamentalmente. C'è il ritmo nei nostri passi, tanto per dirne una, ma c'è il ritmo del cuore, c'è il ritmo del respiro, c'è il ritmo del giorno e della notte, c'è il ritmo dei mesi e delle stagioni. Noi siamo soltanto ritmo, ci sono i ritmi circadiani, i bioritmi, senza che vada avanti, credo che abbiate capito che non ragionare in termini di ritmo è assurdo per noi, perché noi siamo ritmo. non c'è altro. Noi siamo ritmo, tant'è che il ritmo è quello che ci permette di raggiungere spesso e volentieri anche degli stati di sovra-realtà, degli stati di sovra-consapevolezza. No? La trance deriva normalmente dal ritmo. Quindi il riflesso ritmico è il terzo ed è il riflesso mistico, dice Diron, ovvero sia quello col quale si riescono in qualche modo a unire le famiglie degli altri due, che altrimenti costituirebbero una separazione netta. Questo però non basta, perché questi tre orientamenti di categorizzazione non sono sufficienti, ancora ho bisogno di specificarli meglio per poter attribuire ad ognuno di questi spazi immaginali il simbolo pertinente. Perché per esempio, uno dei simboli fondanti dell'inghiottimento, uno dei simboli fondanti della seconda famiglia è la caverna. La caverna è un qualcosa con la quale noi tendenzialmente abbiamo un ottimo rapporto, oppure no? No? Noi abbiamo caverne terribili, come la caverna platonica, tanto per dirne una, quella dove siamo rinchiusi e vediamo solamente le ombre, no? Quindi la caverna può essere un carcere, può essere un qualcosa che schiaccia, qualcosa che annienta, ma dall'altra parte ci sono le caverne di tutti i maghi, ci sono le caverne che sono i rifugi, i luoghi caldi, quelli dove ti proteggi, quelli dove accendi un fuoco, dove stai vicino alla terra e agli altri animali, ed è sempre una caverna. Quindi come faccio io a decidere qual è, data una caverna, la sua appartenenza? La devo interpretare bene o la devo interpretare male? È pericolosa o è accogliente? Tanto per farvi un attimo capire il livello della questione, non so se qualcuno di voi preghi. Qual è il gesto col quale si prega? Qualcuno me lo fa, se no faccio un disastro. Ecco, si giungono le mani, no? si prega a mani giunte. Aspetta. Allora, nella mistica cattolica, questo spazio qui è la caverna. Lo spazio che ora chiudo con le mani si interpreta come caverna. Se voi andate a leggere i grandi mistici, Santa Teresa, andate a leggere San Francesco, quando ci si riferisce alla caverna, di solito la caverna è questa, la caverna del cuore, perché il luogo nel quale preghi più o meno è questo, e l'altezza, la vicinanza è quella. Quindi, se uno non ha una vaga idea di questi discorsi, anche legge cose, non le capisce, perché nella nostra tradizione culturale si parlava in modo molto più complesso di quanto non sembri. Non si usavano le parole a cazzo, tanto per dirla come facciamo noi oggi, si usavano con una precisa logica. Perché? Perché quella caverna è la caverna dove tu ti raccogli, c'è una logica, no? La preghiera è un momento di raccoglimento, e dove ti raccogli? Dove è il luogo migliore dove raccogliersi che non una caverna? Perché la caverna ti semplifica il mondo, la caverna tiene a bada l'oscurità ma non ti dà distrazioni, quindi tu nella caverna puoi pregare, puoi raggiungere la tua interiorità molto più facilmente di quanto tu non possa fare stando in mezzo alla strada, tanto per dirti. Quindi, insomma, ci sono una serie di livelli molto interessanti di comprensione anche delle nostre tradizioni più canoniche, come appunto chi va in chiesa, chi normalmente frequenta e fa queste cose, sarebbe opportuno che sapesse quello che fa. No? Perché sono molto più belli come gesti una volta che ti rendi conto di che cosa significano. Però, detto questo, dicevamo, ho bisogno di un'altra strategia. Allora, Diron unisce alla tripartizione riflessologica un'altra ripartizione, una ripartizione duplice, in regime diurno e regime notturno. Cosa stanno a indicare i regimi? L'atteggiamento di fondo di colui che utilizza i simboli. Un po' da un punto di vista simbolico il carattere. E quali sono, su cosa si fonda la distinzione tra i regimi? Si fonda sull'atteggiamento nei confronti della morte. Di nuovo, torniamo, no? In ultima analisi, a battere lì. E quali sono i due atteggiamenti nei confronti della morte di cui ci parla Diron e perché Branduardi è così utile? Perché sono quelli di cui parla Branduardi, che non credo abbia studiato Diron, anche se non mi stupirebbe, ma che, essendo un artista particolarmente ricettivo alla simbolica, gli sono venuti in mente normalmente. Perché il problema dei simboli è che se tu lasci che la tua mente sia aperta al simbolo, i simboli si presentano. E si presentano nei modi che Diron descrive, perché quando hai bisogno di descrivere un certo tipo di situazione, di solito i simboli che arrivano sono parte delle costellazioni note. Okay? E allora qual è l'atteggiamento nei confronti della morte? Uno è l'atteggiamento di aeretico, giusto appunto, quindi il regime diurno. Perché si chiama diurno? Perché è il regime della luce, quindi della divisione. Io mi oppongo alla morte. Mi oppongo alla morte e cerco di sconfiggerla, quindi innalzo le mie mura, faccio tutto quello che posso per batterla, compro le start-up della Silicon Valley dove si studia l'immortalità, studio tutti i modi possibili e immaginabili per poter vivere per sempre, perché questo è l'atteggiamento occidentale, evidentemente. Fammi finire, dopo dirlo. Il secondo atteggiamento invece qual è? Quello del compromesso con la morte. La cosa ci dice la canzone di Branduardi? Ci dice che il primo atteggiamento è condannato alla sconfitta. Perché se tu ti opponi alla morte, la morte prima o poi vince. Porta corona, batte le tue mura e ti mette in ceppi e te se porta via. Quando è che tu riesci a dimenticarti la morte? Perché è ovvio che tu non puoi far finta che non ci sia. Ci puoi provare, ma insomma, bene o male. Ma quando è che riesci a far finta che non ci sia al meglio? Quando ci balli. Sei l'ospite d'onore del ballo che per te suoniamo. Posa la falce e danza tondo a tondo. Il giro di una danza e poi un altro ancora. E tu del tempo non sei più signora. Eccolo dov'è il trucco. Il trucco è nel ritmo, nel ciclo. È lì il bello della cosa. Il ciclo ti impedisce di disperarti per la morte, perché se voi prendete le rappresentazioni del tempo che queste due logiche comportano, cosa ottenete? Ottenete una retta, che è la nostra rappresentazione del tempo canonica, e una retta come protezione nei confronti della morte non è una buona idea, perché la retta è dritta, va proprio lì, non ci sono degli stop intermedi. La tua idea è di essere scaraventato perennemente verso qualcosa che prima o poi arriva, non sai quando, insomma, comunque. Invece, la concezione tradizionale del tempo è un cerchio. E un cerchio non ha un inizio e non ha una fine, quindi il cerchio lo dissimula il momento in cui tu potresti morire. Non solo, ma il cerchio è fatto di ripetizioni. E quindi torna Natale, torna Pasqua, torna la Befana, tornano le ferie, torna un'altra volta a Natale, ed è sempre un Natale che viene, ed è sempre una cosa che arriva e tu ci sei ancora, ed è sempre qualcosa che puoi immaginare ci sarà l'anno prossimo. Non so se capite la questione. L'anno liturgico, per cui tutte le domeniche sono le stesse domeniche, credete che sia casuale? No. L'anno liturgico è esattamente questa strategia fatta rito. Tu hai bisogno che questa sia di nuovo la Domenica delle Palme, perché già ne hai vissute tante e ne vivrai altre. E questa è la logica del ciclo, la logica dei giri di danza, è esattamente questa, che tu, girando, la morte la rendi più accettabile, perché riesci a fare in modo che ti dimentichi del fatto che ha la falce. Quindi non è casuale che la grandissima parte delle culture tradizionali privilegi l'aspetto rituale ripetitivo, perché l'aspetto rituale ripetitivo, che ci piaccia o no, è uno degli strumenti più efficaci che abbiamo trovato da quando esistiamo per convivere con la morte. Quando vi dicevo com'è che mi chiedono gli appuntamenti e gli esami del 2016 e del 2017, è esattamente la stessa logica, assurda, perché ovviamente quando la burocrazia ci mette le mani di solito non riesce più a capire bene quello che fa, però la logica è la stessa. No, in ogni scadenza che noi ribadiamo, in ogni scadenza che ripercorriamo, c'è in qualche modo una specie di rassicurazione nei confronti del fatto che ce ne saranno altre. Quindi la logica, e questo perché vi interessa anche per altri versi, perché è il fondamento della spirale questo discorso. Perché se voi unite una retta e un cerchio, ottenete una spirale. E la spirale è uno dei simboli più importanti e più forti che esistano nelle possibili tradizioni e culture. Non a caso il mio libro si chiama Un mondo a spirale, esattamente per questa ragione. Okay? Perché la spirale è in qualche modo un progresso che però è anche ciclico. Non è semplicemente un andare dritti senza nessun tipo di freno, senza nessun tipo di airbag verso uno stonfo finale che non può mancare. Quindi il discorso è questo: a seconda dell'atteggiamento che tu assumi nei confronti della morte, farai parte del regime diurno o del regime notturno, e questi due regimi faranno sì che i simboli vengano interpretati in un modo o nell'altro. Quindi se la tomba è qualcosa che ti terrorizza, parliamo di regime diurno. Se è il luogo dell'ultimo riposo dove non vedi l'ora di andare a riposarti, parliamo di regime notturno. Ma è sempre lo stesso il simbolo, non so se capite la questione. Cioè non esiste un simbolo che sia univoco, perché il simbolo di per sé non è univoco. Il simbolo deriva dal greco, anche lui, e viene da symballein, vuol dire mettere insieme le cose. I simboli sono i modi migliori che noi abbiamo inventato per poter descrivere la complessità del mondo. Il simbolo è in grado di descrivere la complessità del mondo perché è come il mondo, significa tante cose tutte insieme. Per continuare con il ragionamento immaginale, l'opposto del simbolo è il diavolo. Diaballein vuol dire separare, mentre symballein vuol dire unire. Il diavolo separa. Il che ci dice una serie di cose anche sulla nostra cultura piuttosto interessanti, se vogliamo essere logici, no? Non a caso la strada dell'inferno è la stregata di buone intenzioni, il che ci riporta a tutto quello che abbiamo detto sulle aspettative, la conoscenza incerta, eccetera, eccetera, eccetera. Ci sono una serie di rinvii su questi temi in tutte le culture che sono impressionanti. Perché uno dei punti molto interessanti che vorrei sottoporre alla vostra attenzione è che questo tipo di intelligenza è comune a tutte le culture. L'intelligenza simbolica è un tratto che ci unisce. Per questo vi dicevo che se voi prendete le cosmogonie, che siano cosmogonie di una tribù indiana, o siano le cosmogonie degli aborigeni australiani, o siano le cosmogonie dei popoli nordici, i passaggi simbolici sono sempre quelli. Cioè la nostra intelligenza del simbolo è transculturale. Non è un tratto razionale, è precedente e ce l'abbiamo tutti. Quindi, quando ci interroghiamo su come è possibile dialogare con le altre culture, dobbiamo cominciarci a rendere conto di questo, che noi questo ragionamento lo abbiamo costruito su un fondamento fallace, perché abbiamo assunto come significativo solo quello che è razionale, cartesianamente, non potevamo fare nient'altro. Quindi abbiamo escluso tutto quello che invece ci unisce, perché non c'è solo l'intelligenza simbolica che è comune, ma per esempio c'è l'intelligenza emotiva che è comune. Non so se avete sentito parlare del famoso Paul Ekman o avete visto un serial che si chiamava Lie to Me. Ecco, sì. Sono tutta una serie di ragionamenti che vi tornano anche professionalmente utili, perché hanno a che fare col collegamento involontario di alcune espressioni con alcuni sentimenti. E il problema centrale, il tratto centrale interessante, è che sono anch'essi transculturali. Le cinque emozioni di base, dice Ekman, si traducono nello stesso tipo di smorfia. Se tu provi disgusto, che tu sia un aborigeno, un indiano, un messicano, un americano dell'ultimo piano in grattacielo, fai le stesse gesti. Quindi una volta che tu sai riconoscere quelle specifiche microespressioni, sei in grado di capire che atteggiamento, che emozione sta provando l'altro. Quindi i simboli ci uniscono, le emozioni ci uniscono. Un'altra cosa ci unirebbe ed è la propriocezione. Cos'è la propriocezione? La consapevolezza del proprio essere corporei. Perché? Perché tutti noi, gli esseri umani, hanno fame, hanno sete, sono stanchi, soffrono per qualche ragione, hanno dei desideri o delle libidini e sono uguali anche queste. Quindi, come vedete, di tutto ciò che ci divide ci sarebbe parecchia roba che ci unisce, però guarda caso sono tutte cose che stanno nella res extensa. Il corpo, le emozioni e i simboli non hanno quasi nulla di razionale. Ciò che ci divide è il razionale. Il resto non ci dividerebbe, il problema è che abbiamo fatto finta che non fosse importante e quindi ci siamo scavati un'ulteriore serie di abissi gli uni nei confronti degli altri. Perché? Perché, ripeto, tutte queste cose invece sono comuni, non saranno uguali, perché se voi andate a prendere i racconti cosmogonici trovate una ricchezza immaginale che non finisce più, ma se poi cercate lo schema, se poi cercate la forma del racconto, scoprite che si tratta regolarmente di dell'eroe che affronta il drago, si tratta ricorrentemente dell'eroe che separa il cielo e la terra, e tutti questi step, che sono gli step ormai in qualche misura consolidati, consacrati, i grandi eroi sono tutti uguali, no? Il dio del sole egiziano, il nostro dio, Maometto, i grandi dei indù, sono sempre la stessa storia. È sempre qualcuno che muore e risorge, detta proprio brutalmente, come si dice, no? E morire e risorgere è di nuovo il ritmo, è il passaggio dell'inverno. ci siamo, no? Stiamo arrivando al punto più basso. Qualcuno sa che cosa intendo quando parlo del punto più basso? Davvero? Non viene in mente a nessuno? Eh? No, no, Hegel no, per carità. Lasciamolo al professor Muschini, Hegel. Il punto più basso, ragazzi, è il solstizio d'inverno. 23 dicembre. Il 23 dicembre è il giorno più corto dell'anno, non è il 13 dicembre, non è Santa Lucia, ma è il 23 dicembre ed è il giorno più corto dell'anno, il giorno in cui il sole si ferma. Solstizio viene dal latino solis statio, ovvero sia il sole si ferma. Ce ne sono due, 23 giugno e 23 dicembre, 21, 23, bisogna vedere le scuole. Perché il punto più basso? Perché la luce sta finendo, avete notato che le giornate sono sempre più corte. Beh, dal 23 dicembre ricominciano a crescere. Ok? Quindi per le culture tradizionali i solstizi sono sempre stati dei momenti topici, assolutamente i momenti più importanti dell'anno. Nella nostra cultura, neanche a dirlo, i due solstizi stanno per la porta degli dèi e la porta degli uomini. Ovvero sia, sono i momenti in cui la tradizione ci insegna che possono passare tra i reami i vari livelli dell'essere, qui andiamo un attimo sul raffinato, ma interessante visto che stiamo andando a Natale. Gli uomini possono ascendere all'Empireo e gli dèi possono scendere sulla Terra. Quando è nato Gesù Cristo? Il 25 dicembre, pieno solstizio. Quando nasceva Mitra? Il 25 dicembre. Non c'è niente di nuovo sotto il sole. E queste sono storie antiche, non l'hanno inventate i cristiani e non l'hanno inventate i mitraici. Sono cose che arrivano da molto prima, perché per uno che vive nel mondo questi momenti sono importanti. Siamo noi che non viviamo più nel mondo e quindi ce ne freghiamo. Sono quattro i momenti topici, i solstizi e gli equinozi, perché segnano evidentemente la metà della tappa e sono tutti quanti posti all'inizio delle stagioni, guarda i casi della vita. Quindi avere una consapevolezza di questo genere è avere una consapevolezza superiore. Tra l'altro, sapete quali sono i santi che vigilano sui solstizi? Tanto per dirne una. Non so se avete notato il calendario, ma il calendario è interessante da questo punto di vista. È San Giovanni. Due. Cioè San Giovanni Battista e San Giovanni Evangelista. San Giovanni Evangelista è quello che sta arrivando, quello del 26, mi pare il 26 di dicembre, mentre San Giovanni Battista è quello del 23 giugno. Sono i due. Perché? Perché Giovanni è una parola che deriva dall'ebraico lode, e la lode, come tutte le cose sulle quali si riflette, si risolve non essere ovvia. C'è una lode che sale e una lode che scende. Quindi la lode che scende è quella del 25 dicembre, c'è San Giovanni Evangelista che è il santo più importante del nostro calendario, per chi non fosse al corrente, perché si dice che sia il fondatore della chiesa esoterica cristiana, della quale non si sa se c'è o non c'è, c'è stata fino a un certo punto, si chiamava chiesa Ionnita, dopodiché non sappiamo che fine ha fatto, ma se è esoterica probabilmente si è nascosta, perché altrimenti non si capisce che starebbe a far giro. Invece il santo, quell'altro, San Giovanni Battista, è colui che comincia la chiesa esoterica o exoterica, cioè la chiesa per tutti, tant'è che è quello che battezza, no? Manca a dirlo, e viene decapitato, ovviamente. Quindi questa lode che sale e questa lode che scende, il movimento della lode quindi indica cosa? Indica il rapporto col trascendente. Noi siamo una cultura che, ci piaccia o no, è costruita sul rapporto col trascendente. Nelle nostre prassi, nei nostri calendari, nei nostri gesti di tutti i giorni, il trascendente c'è, perché tutti quelli che hanno fatto la nostra cultura ragionavano in quest'ottica e sembrava loro molto intelligente. Noi abbiamo deciso che non ci interessa, può essere un'opinione, può essere che abbiamo ragione. Però certo abbiamo perso decisamente in spessore di in spessore semantico della vita, insomma, ecco, questo direi senz'altro che va riconosciuto. Chi è interessato a questa cosa si può fare una ricerca su internet, ci sono tutti i giorni di dicembre, il famoso calendario dell'avvento, hanno un simbolo e un significato esoterico particolare, ci sono tutta una serie di cose molto interessanti, molto belle da sapere. Però, insomma, di fatto quello che vi dicevo è esattamente questo. Questi livelli di conoscenza, questa arte con la A maiuscola, come veniva chiamata, che è il fondamento sul quale molti ancora oggi suggeriscono di creare una cultura che possa andare al di là dei confini, questa arte è un'arte simbolica. quest'arte è un'arte che ci unirebbe a tutti gli altri, perché se voi andate a prendere il sufismo, se voi andate a prendere lo yoga, se voi andate a prendere i monaci benedettini, scoprirete che dicevano praticamente le stesse cose, in modi diversi, ma ciò che c'era sotto, tutto questo ragionamento, tutto questo spessore, questa attenzione per il rito, per il ritmo, per la ricorrenza, è comune a tutte le tradizioni del pianeta. Però, ripeto, avendo noi scelto invece tutt'altro, quindi avendo noi parteggiato, preso parte per la ragione, la famosa ragione, tutti questi ragionamenti li abbiamo derubricati come tradizioni prive di senso, sapere popolare, superstizioni, ciarlatanerie, eccetera, eccetera, eccetera. E ci siamo quasi di fatto impediti di comunicare gli uni con gli altri. Perché, ripeto, l'altro, chiunque esso sia, ha un'intelligenza emotiva e simbolica simile alla nostra ed ha un'esperienza costante e quotidiana del suo essere corpo uguale alla nostra. Quindi abbiamo a voglia ad argomenti da condividere con il resto del mondo. Certo, non avremo probabilmente i valori, non abbiamo le norme, non abbiamo tutte le varie leggi, non abbiamo gli atteggiamenti scientifici, questo no, ma il resto sì. E questo resto sarebbe, comincerebbe a essere molto importante recuperarlo oggi, perché non so se notate, ma ciò che ci sta separando ci sta anche annientando, piano piano. Quindi bisogna rendersene conto. Domande su questo? Siete i benvenuti, perché lo so che questa lezione non è proprio facilissima, però qualche cosa che volete risentire, qualche chiarimento, qualche approfondimento, qualunque cosa. Vediamo un po'. Ok, allora facciamo 5 minuti di tempo. Dirò ci interessa perché con questo lavoro sulla simbolica ci mette a disposizione una serie di strumenti che ci permettono di integrare la comprensione dei vari testi con i quali abbiamo a che fare, perché uno degli elementi della fantastica che compone Dirò alla fine del suo libro è esattamente il fatto che non è qualcosa che si usa soltanto per scrittori di narrativa o poeti. Cioè il discorso del livello immaginale della comunicazione, dell'adesione al regime diurno, al regime notturno e via discorrendo, è un discorso che può farsi per tutti gli autori, ivi compresi gli scienziati, ivi compresi i filosofi. Tutta una serie di modi per, come dire, arricchire la comprensione del testo con un livello che non è razionale ma è comunque estremamente interessante da comprendere, perché laddove io ragioni sulla base di quello che abbiamo detto le lezioni scorse, ovvero sia nel momento in cui io riconosco che il pensiero è complesso, allora io non posso prescindere dalla componente immaginale a favore di una fantomatica componente razionale di cui non c'è traccia. No? Il mio pensiero e il mio modo di esprimermi si costruiscono costantemente e contemporaneamente attraverso l'intelligenza simbolica e l'intelligenza razionale. E i modi nei quali io metto ciò che dico sono importanti quanto ciò che io dico. Tant'è che Dirò, per esempio, lavora molto sulla retorica. Tutte le varie costruzioni, tutto ciò che tu privilegi nel momento in cui costruisci la frase, nel momento in cui utilizzi la punteggiatura, nel momento in cui usi l'aggettivazione, è importante perché tradisce il regime di riferimento. Come vi dicevo, voi prendete le prime due pagine di Cartesio e troverete il regime diurno declinato alla perfezione. Trasparenza. Manco a dirlo, una delle parole chiavi del nostro periodo oggi, no? Tutto deve essere trasparente, l'open space, la verità a tutti i costi, ne abbiamo già parlato. Tutti questi sono tratti evidentemente estremamente diurni, perché si immagina che arrivi la luce e disperda le tenebre dell'ignoranza. Vi faccio presente che questo è l'illuminismo, è stato costruito esattamente in questo modo. Quindi l'illuminismo è un tratto assolutamente moderno e diurno. L'idea stessa delle tenebre che scacciano della luce che scaccia le tenebre dell'ignoranza è esattamente un declinare il regime diurno in modo assolutamente perfetto. Quindi questo ci permette di comprendere i vari autori, da Edgar Allan Poe per esempio a Cartesio, a Platone, a Heidegger e via discorrendo, perché nessuno è in grado di scrivere una lingua dove non ci siano riflessi di questo genere. Gli aggettivi, le immagini, i colori, i toni generali del discorso rientrano possono darci comunque degli utilissimi elementi di interpretazione anche al di fuori della narrativa. Tant'è che uno dei, il, diciamo, il padre teorico di Gilbert Durand, che è un altro grande francese poco noto in Italia, che si chiama Gaston Bachelard, che era un filosofo della scienza, peraltro, nonché uno scienziato, e infatti era praticamente schizofrenico lui, proprio dal senso letterale del termine, che lui aveva il pensiero sulla scienza e il pensiero sulla poesia, che erano separatissimi. Ma il pensiero sulla poesia era bellissimo perché lui opera una categorizzazione dei simboli basata sui quattro elementi, che poi diventano cinque perché aggiunge anche l'etere, praticamente come nella tradizione. Quindi c'è la psicologia del fuoco, la terra ai sogni del riposo, la terra è bifida, poi c'è l'acqua, insomma una serie di testi molto molto belli dove vengono letti poeti e narratori dall'antichità fino ai giorni nostri, accentuando questi caratteri di comprensione simbolica e immaginale. Quindi il simbolico e l'immaginale sono degli argomenti che sono utili, al di là dell'essere estremamente interessanti e affascinanti, perlomeno dal mio punto di vista. Questa cosa la trovate ovviamente in filigrana nel libro, nel mio libro, però oggi volevo occuparmi invece dell'ultimo capitolo, poi vedremo anche gli altri, sull'animale parlerò venerdì 11 appunto in sede di convegno, ma comunque poi vediamo. E quello che invece mi interessa ha a che fare con la politica, perché appunto abbiamo finito le lezioni, per cui tutto sommato direi che è un buon momento per ragionarne. Allora, Maffesoli scrive un libro che si chiama La trasfigurazione del politico, che è un testo interessante, sono testi molto particolari, si fanno leggere bene ma richiedono una certa flessibilità mentale, a me piacciono moltissimo, manco a dirlo, e scrive questa trasfigurazione del politico nel quale appunto mette in opera una coppia contraddittoriale nuova rispetto a quelle di cui abbiamo parlato fino ad oggi, ovvero sì, lui mette in opera una coppia che è potenza-potere. Il potere è quello che lui definisce come strapiombante, troverete nel mio libro una serie di passaggi di questo genere sulla ragione, perché ragione e potere, soprattutto le nostre, si intendono molto bene, come dicevamo l'altro giorno, vi ricordo libido dominandi, eccetera, eccetera, quindi c'è un'alleanza di fatto costante tra i due livelli del discorso, e il potere dal punto di vista appunto di Maffesoli è una componente estremamente formale, estremamente strutturata ed estremamente fredda. Per molti versi, no? Il potere si impone con i caratteri della razionalizzazione, quindi il potere è la burocrazia, per esempio, il potere è la richiesta, l'imposizione di norme, tutta una serie di cose che noi riteniamo possano essere utili per comprendere il fatto sociale, il fenomeno sociale. Qual è il fenomeno sociale per definizione? La convivenza. Noi siamo costantemente attratti dalla spiegazione della convivenza. E questo ovviamente da dove deriva? So che Darius vi ha fatto... No, avete chiesto a Darius qualcosa sulle le tre forme di legittimità del potere di Weber? Se non erro, qualcuno di voi. Ve le spiego perché ci tornano utili, così ci mettiamo anche qualcosa di sociologico, tanto per non farci mancare nulla. Allora, Weber si interroga sulla legittimità del potere. Che vuol dire legittimità del potere? Vuol dire... i motivi per i quali io accetto dal potere che lui limiti la mia libertà e trovo che sia giusto. Il potere legittimo è un potere che può costringermi a fare qualcosa col mio consenso. Potere legittimo ovviamente no, ed è in linea di massima un potere violento perché è coercitivo. E Weber ci dice ci sono tre forme di legittimità, ovvero ci sono tre motivi per i quali chi è sottoposto al potere accetta il potere stesso. Una di queste è la forma tradizionale, la legittimità tradizionale. Che vuol dire? Vuol dire che io accetto un potere perché è sempre stato quel potere, perché si tramanda da generazioni, perché lo trovo lì quando nasco, perché lo accetto come componente della mia vita senza interrogarmi particolarmente in proposito. Tutte le varie dinastie, tutti i vari imperi, tutte le varie aristocrazie che vi vengono in mente fondamentalmente sono forme di potere tradizionale. Okay? C'è un motivo che viene individuato per giustificare questa trasmissione, che può essere il sangue, può essere la terra, può essere tutte le varie forme che conoscete, no? Sapete, esistono la legge salica per la quale tutto quanto va al primogenito, che sia soltanto maschio, quello in cui il primogenito può essere anche femmina, quello in cui va diviso, eccetera, eccetera, eccetera. Sono una miriade di modi per operare questa trasmissione, però di fatto io mi trovo di fronte a un potere tradizionale ogni volta che vado a invocare appunto dinastie in qualche misura. Poi c'è il potere legale razionale. Il potere legale razionale è, manco a dirlo, il nostro, e origina fondamentalmente dall'idea del contratto sociale. Saprete, immagino, avrete sentito parlare dei grandi teorici del Settecento, i filosofi politici francesi, quindi Diderot, D'Alembert, Montesquieu e tutta la banda. Che cosa dicevano? Dicevano che di fatto il corpo sociale, la società, origina da un contratto. Ora, vi faccio presente che contratto è un'altra di quelle parole che hanno una fortissima caratura immaginale. Cioè, noi parliamo di contratto e ci viene immediatamente in mente l'economia. C'è poco da fare. Quindi, di fatto, come vedete, questa forma è prevalentemente moderna. Cioè, si afferma con l'affermarsi dell'economia, con l'affermarsi della razionalizzazione, ed è effettivamente cosa se non una razionalizzazione? Cioè, quando è stato il momento in cui tutti i nostri antenati si sono trovati davanti a un pezzo di carta dove c'era scritto: allora con questo io sacrifico la mia libertà ai fini della protezione dall'esterno all'interno, e via dicendo. Ma è mai successo? Non c'è. È un altro gesto immaginale, perché non c'è stato mai il momento del contratto. Però perché lo chiamiamo contratto? Esattamente per definirne il carattere legale, razionale. Cioè, un documento che fa legge, in qualche modo. Quindi, se io ho firmato una cosa di questo genere, in qualche modo esiste una cosa di questo genere, o rimando a una cosa di questo genere, mi trovo davanti a un potere legale, razionale, che sono per esempio le democrazie ad oggi esistenti. Tanto per riallacciarmi a quello che abbiamo detto la settimana scorsa al convegno, chiaramente per esempio per i regimi ibridi non è facile stabilire qual è la fonte di legittimità. Abbiamo giusto appunto visto che ci sono una serie di entità in giro per il mondo che non riusciamo più a definire come totalitarismi, dittatura, democrazia, eccetera. Hanno qualche carattere dell'una, qualche carattere dell'altra, qualche carattere mai visto, quindi non sappiamo bene come definirli e non sappiamo neanche bene effettivamente come accettarne le varie formule, no? So, se qualcuno di voi sta seguendo la Turchia, per esempio, che è uno dei casi che trovo più interessanti, anche perché ce l'abbiamo qua dietro fondamentalmente, avrete notato che la gestione delle dinamiche democratiche è piuttosto peculiare. Insomma, avete notato, c'è stata una votazione qualche mese fa che non è andata bene al primo ministro, che l'ha annullata e ne ha fatta un'altra, che non è proprio la prassi che uno si aspetterebbe normalmente. Dice, ok, questa non mi piace, la rifacciamo. Vabbè, come se il nostro fosse Alter Sazzazzi, dice, basta, allora qui, insomma, oggi non va male, riproviamo. Fra 3 mesi si rivota tutti. Non è, a noi ci sembra strano. Lì meno, quindi come vedete ci sono dei problemi, no, di comprensione. Non a caso il professor Anselmi metteva giustamente in luce il fatto che abbiamo bisogno di un pensiero che è uguale al mio contraddittoriale. Le sue categorie polisemantiche sono esattamente uguali alle mie. Le chiamiamo in modo diverso, però tutti, come vedete, ci stiamo accorgendo che le categorie chiare e distinte di origine cartesiana non funzionano più, perché di chiaro e distinto c'è poco. Abbiamo tutte entità che sono ibridi, di fatto, che hanno qualche tratto di una cosa, qualche tratto di un'altra. Noi stessi non sappiamo più bene cosa siamo, perché vi ricordo che il presidente Hollande, quando è stato la settimana scorsa, ha detto che, viste le situazioni, lui potrebbe non rispettare la Convenzione di Ginevra, che ad oggi era uno dei tasti, no, dei tratti fondanti di qualunque discorso di legittimità democratica. Quindi, che vogliamo fare? Pure la Francia un regime ibrido? No, però, come vedete, il discorso è molto più complicato di quanto non sembri. Quindi, intanto, andiamo con Weber: tradizionale, legale, razionale, carismatico. E io Weber l'adoro, se devo dire la verità, perché, forse ve l'ho già detto, ma se no ve lo ripeto, se no ve lo dico in primis, Weber è un moderno che va regolarmente oltre il moderno. E questa cosa gli costa tanto. Ma vi ho detto che Bachelard era schizofrenico, è Weber più o meno, pure. Nel senso che Weber sarebbe stato un tipo per le categorie chiare e distinte, però era talmente sensibile, talmente perspicace, che vedeva che non funzionavano. Per cui era costantemente separato fra questa voglia di categorizzare e questa esigenza di andare oltre le categorie, tant'è che è stato esaurito, cioè ha avuto un esaurimento nervoso praticamente sempre, per tutta la vita era un esaurimento nervoso standard, perché era una tensione, figuratevi che razza di tensione. Cioè, questo mi fa la categoria tradizionale, la categoria legale nazionale, la categoria carismatica. Che cos'è il carismatico? Il carisma è il carisma del capo. Ora, carisma è una parola religiosa, So se avete presente quando scende lo Spirito Santo, ecco quello è il momento del carisma, quindi figuratevi quanto può essere scientifico questa cosa. Che sta a indicare Weber con questo? Che ci sono degli individui che hanno delle caratteristiche inspiegabili che però portano a far sì che gli altri diano loro il dominio. Fine. Questo è il principio carismatico. Cioè qualcuno che per una sua qualità trascendente è in grado di fondare la legittimità del suo governo. Ovviamente si tratta di una forma instabile. Perché? Perché non puoi trasferire il carisma. Allora, o il leader carismatico è talmente intelligente da costruirsi un sistema di, come dire, di trasferimento del potere, per cui il sistema carismatico passa al sistema tradizionale, e vi faccio presente che Roma, per esempio, funzionava così. L'impero, la seconda fase dell'impero, come saprete forse, era... Deve essere Silla che non è d'accordo. Dico, la seconda parte dell'impero funzionava con l'adozione, no? L'imperatore adottava quello che sarebbe diventato il suo successore, quindi si erano perfettamente resi conto che i figli carnali spesso e volentieri non erano all'altezza, per cui avevano trovato questo ottimo modo, come vedete l'intelligenza umana supera le categorie, no? Allora sì, lo faccio diventare mio figlio perché lo adotto. Per cui da tutti i punti di vista è come se fosse mio figlio, ma è uno intelligente che ho trovato chissà dove, no? Come i vari imperatori barbari che venivano dalla Spagna, dalla Libia, eccetera, eccetera, no? Sono stati tra i migliori fino al IV secolo più o meno, insomma, funzionava così, e questo risolveva la questione, perché è chiaro che il primo carismatico è stato Giulio Cesare nella storia romana, il secondo è stato Augusto, e dopodiché sono riusciti a trovare questo sistema per poter andare avanti, perché altrimenti sarebbe stato piuttosto complicato. Quindi il leader carismatico, ecco, però deve essere intelligente. Gli ultimi che abbiamo visto ultimamente, per quanto siano carismatici tra virgolette secondo me, ma dobbiamo essere anche un minimo oggettivi e lasciare da parte le nostre convinzioni personali, ma non sono stati evidentemente in grado di assicurarsi un qualche tipo di delfinato, no? Non so se vedete qualcuno che sta seguendo a quelli che sono stati, potevano essere interpretati come leader carismatici degli ultimi 20 anni. Siamo in pieno sbando, perché chiaramente finito un tipo di sorgente non c'è rimasto più niente, e quindi abbiamo ad oggi una serie di difficoltà. Vi ripeto perché è interessante questo discorso del carismatico, del leader carismatico, perché appunto tratteggia una eventualità che non è scientificamente comprensibile. Non è in grado Weber di dirvi cos'è il carisma. Noi sappiamo che esistono dei personaggi come Napoleone, tanto per fare un esempio più vicino, insomma, probabilmente Hitler, probabilmente Mussolini, che per qualche motivo che non siamo in grado di definire tendono a focalizzare su se stessi una serie di concessioni, ovvero sia la gente, molta gente è disposta a ceder loro, a ritenere legittimo il loro esercizio del potere, per quanto questo esercizio possa essere arbitrario, violento, eccetera eccetera eccetera. Quindi questi sono i tre casi. Ovviamente quando Maffesoli, quindi abbiamo capito, tre forme del potere, due comprensibili piuttosto chiaramente, la terza un po' meno, ma comunque esistente perché la troviamo spesso e volentieri in giro. Sottolineo per quelli bassini come me che il carisma sembra essere normalmente appannaggio dei tappi. No, perché Hitler era basso, Mussolini era basso, Napoleone era basso, Giulio Cesare era basso, una cosa che compete a quelli bassi, intanto, insomma, quindi potete sperare quelli che eventualmente anche loro non sono delle stanghe, anche perché peraltro invece ci dicono le ricerche sociali che l'autorità si collega all'altezza, più sei alto e più sei autorevole, ci dicono una serie di miei colleghi, fanno delle ricerche veramente divertenti, però insomma io ovviamente queste le vedo di malocchio anche per una questione proprio di corporatura, insomma, quindi. Ad ogni modo, ecco, diciamo che il carisma non si cura dell'altezza, anzi tendenzialmente sembra concentrarsi in quelli proprio formato pocket. Ad ogni modo, quindi, dal punto di vista del discorso maffesoliano, invece, evidentemente il potere che ha in mente Maffesoli è il potere legale e razionale. Ovvero sia un potere che è una diretta emanazione della ragione strumentale. Mentre quando parla di potenza va a toccare dei tasti che la nostra scienza politica ad oggi non ha mai preso in considerazione, forse Machiavelli, però bisognerebbe, come dire, fare una serie di studi che non fanno per me. Perché cosa dice Maffesoli? La potenza, lui la chiama potenza sotterranea, e come vedete ecco subito l'aggettivo simbolico per eccellenza, no? Sotterranea vuol dire ectonio, la versione, diciamo, esoterica dell'aggettivo ectonio. Ectonio vuol dire del sottosuolo. Le divinità ctonie normalmente sono le divinità del mondo dei morti, no? Chi conosce, vabbè, insomma, l'inferno viene in mente a tutti, che normalmente sta sotto da qualche parte, e tutti i vari luoghi dei morti, delle varie declinazioni, stanno quasi tutti sottoterra. Non è casuale. Non è casuale anche perché le vecchie tradizioni e le vecchie culture interpretavano il passaggio del sole all'orizzonte come un passaggio nella parte sotterranea. Siccome non avevano in mente che la Terra fosse tonda, pensavano che il Sole si andasse a fare un giro nei sotterranei e poi tornasse di fuori. Quindi c'era questa componente di stress ogni volta. Risorgerà? No, quello era il grande problema. E c'è poco da ridere, nel senso che se tu non hai le idee chiare come pensiamo di averle noi, è un problema che puoi porti. In particolare te lo poni al solstizio d'inverno, evidentemente. Perché? Perché tu vedi che, non so se avete fatto caso, che il percorso del Sole in cielo è racchiuso entro due punti fissi. Uno è il solstizio d'estate e uno è il solstizio d'inverno, perché il sole si sposta, poi a un certo punto si ferma 2 giorni e comincia a tornare indietro. Questi sono i famosi tropici, per chi, no? Cioè i posti dove il sole è allo zenith in quel momento sono i tropici. E quindi il fatto che il sole si fermi, se tu non hai una lettura del cosmo particolarmente raffinata, ti può spaventare, perché ti puoi porre il problema: e mo? Sei inceppato? E domani? Se mi si dovesse incastrare sotto qui con i cattivi che stanno lì e bucano le gomme del carro, gli rubano i cavalli, fanno cose. Quindi i giorni della fine dell'anno di norma sono giorni in cui tutte le culture tradizionali stanno chiuse a casa e aspettano a vedere che succede, perché dovrebbe risalire, ma non è detto. Quindi grande paura, sono momenti, non è casuale che ci siano tutta una serie di riti specifici per, come dire, assicurarsi che il giorno torni, che risorga il sole, no? Quindi gli alberi di Natale, le stelle comete, tutte queste cose qui che in qualche misura si collegano a un discorso cosmico e annunciano un ritorno. Mentre invece dall'altra parte c'è la famosa notte dei fuochi di San Giovanni, non so se qualcuno di voi è al corrente. La dovremmo fare anche noi, io so che è una tradizione francese, è quella per cui si fanno degli enormi falò sui quali si salta, ritualmente. Perché si salta? Perché il sole più di là non va. Siamo arrivati al solstizio d'estate qui, il 23 giugno, la notte di San Giovanni, e quindi tu fai questi sfoghi e ci salti sopra, perché tanto il sole di più non può andare avanti e non ti farà del male. E sono anche questi una serie di rituali relazionali, collettivi, di costruzione del cemento sociale. La potenza sotterranea ha a che fare col cemento sociale, ovvero sia, dice Maffesoli, un gruppo rimane coeso, riesce a evolversi e a conservarsi se sta attento anche alla potenza, ovvero sia a quella sorgente di energia comune che ci permette di sentirci parte di un gruppo. Cioè l'appartenenza non è un fenomeno esclusivamente razionale, come vorrebbe farci credere il potere, perché che ci dice il potere? Che la gente si mette insieme, firma un contratto, ma non ha nessun rapporto gli uni con gli altri, è semplicemente un fatto strumentale che conviene a tutti. Ok? Dice invece Maffesoli, esiste una dimensione nello stare insieme che è invece occulta, profonda, ma è quella che fa sì che i gruppi reggano, rimangano, resistano. Quindi c'è costantemente questo scontro tra un potere astratto, legiferante, regolamentare, e una potenza che invece in qualche misura è la sorgente dello stare insieme, ma è contraddittoria, contraddittoriale, simbolica, difficile da gestire, a tratti anarchica, che è bellissimo come discorso. Ora non so se voi abbiate mai letto Peppone e Don Camillo. Io adoro Peppone e Don Camillo, sono credo una delle cose più belle che abbiamo prodotto negli ultimi anni. E si prestano perfettamente a questo discorso, tant'è che trovate un breve saggio che non ho mai pubblicato altrove sull'epopea di Peppone e Don Camillo per spiegare questo discorso, no? Allora, leggiamo due racconti, non so se sapete, ma ne ha scritti tanti, Guareschi. Siamo nel secondo dopoguerra, ci sono le frizioni tra Democrazia Cristiana e comunisti, una serie di situazioni particolari, e c'è questo paese dove c'è il parroco che è Don Camillo, e Peppone, che è il capo dei comunisti. Quindi qui parliamo del, no, di quelli puri e duri, quindi con gli Stalin, le camicie rosse, i fazzoletti, no, tutta la retorica del caso, bellissima. E Peppone chiama, fa battezzare suo figlio, il secondo nome è, se non vado errato, sia Lenin Camillo. Bellissimo, no? Già questo di per sé, il capo comunista ateo che fa battezzare il figlio, gli dà pure il nome del parroco, da, configurano evidentemente due livelli contraddittoriali dell'anima del luogo, in qualche misura, no? Quindi c'è questo Don Camillo da una parte e Peppone dall'altra, e c'è questo costante scambio, che è uno scontro fondamentalmente tra i diversi ruoli, perché Peppone è il capo dei comunisti del paese, ma è anche il sindaco, e come tale dovrebbe far parte del potere. Non so se... Allora, uno dei racconti che leggiamo nel libro parla di quando viene allontanato Don Camillo per un motivo, insomma, irrilevante, e viene sostituito con un altro prete, cosa che il villaggio soffre come un affronto inaudito. Sto povero prete, l'unica cosa che ha fatto è stata spostare un candelabro dalla destra alla sinistra dell'altare, e lì si è aperta, apri di cielo, spalanca di terra, tutti incazzati neri, no? E allora a un certo punto fanno un movimento di popolo e vanno tutti a protestare contro il sindaco. Qual è il problema? Che in piazza c'è pure Peppone, che sta protestando verso la finestra del suo ufficio, urlando al sindaco: stronzo maledetto, fai in modo che torni Don Camillo. Che è una situazione, ovviamente, vi renderete conto, assurda, perché il sindaco è lui, no? Tant'è che uno dice: scusa, ma che cosa diavolo sta facendo? Ah, ma frega, che io qui sono il capo dei comunisti di questo posto. Perché? Perché lui ha capito perfettamente che quel posto riconosce alcune figure di riferimento al di là dell'ideologia del potere. Il prete e lui sono i due poli della potenza del luogo, che è una potenza quasi antropologica e quasi un problema di mana, per certi versi potremmo dirlo, no? Quindi il fatto che questo venga allontanato per lui è uno squilibrio che non ha a che fare col poveraccio del prete che è lì e ha spostato il lampadario, evidentemente. Quella è semplicemente la scusa. Il problema è che non c'è più l'equilibrio nella potenza. Cioè manca uno dei rappresentanti centrali dell'identità del gruppo, il quale si riconosce in modo contraddittoriale nell'uno e nell'altro, ma in quanto membri, in quanto rappresentanti della potenza, non del potere. Tant'è che lui stesso, che è parte del potere, disconosce questo suo essere parte del potere per qualificarsi in chiave di comprensione della potenza. E allo stesso tempo c'è la maestra vecchia, che penso sia una delle cose più belle. Posso? Mi regge un attimo che lo trovo. Allora, la maestra vecchia è un... La maestra vecchia, lo dice la parola, di fatto è il totem del gruppo, no? È quella che ha cresciuto tutti quelli che stanno nel paese, è stata la maestra di Peppone, dei figli di Peppone, del padre di Peppone, insomma è una specie di istituzione locale nel senso forte del termine, ed è un tipino molto peculiare, nel senso che, per esempio, corregge i manifesti dei comunisti con la penna blu e rossa, no? Gli corregge gli errori sui manifesti, perché lei ovviamente è ancora monarchica. Quindi a un certo punto la maestra vecchia sta per morire, momento estremamente delicato ovviamente per l'equilibrio del... E dice Guareschi: il monumento nazionale del paese era la maestra vecchia, una donnetta piccola e magra che tutti avevano sempre visto perché aveva insegnato l'ABC ai padri, ai figli e ai figli dei figli. Ok? La sua presenza a memoria tua... Ora... A un certo punto la vecchia maestra muore, ma prima convoca Peppone e Don Camillo e gli comunica le sue volontà per il funerale. E tra le altre cose gli dice che il funerale dovrà essere senza musica, perché non è una cosa seria. Senza carro, come nei tempi civili, con la cassa portata a spalle, e sulla cassa voglio la bandiera. Sì signora, risponde Peppone, la mia bandiera, con lo stemma. Stemma sabaudo, quindi ancora vi faccio presente che qui siamo all'indomani del referendum, per cui siamo diventati una repubblica, prima eravamo una monarchia, vi ricordo. Allora, il giorno dopo, Peppone, nel suo, come dire, nelle sue vesti ufficiali di sindaco, convoca il consiglio comunale e chiede ai vari rappresentanti dei partiti se sono d'accordo nel permettere che il funerale della maestra si svolga in questo modo. tutti con bei discorsi politici si oppongono all'ostentazione di quell'emblema. Peppone accredita gravemente la volontà del Consiglio, poi prende la parola e dice: «In qualità di sindaco, vi ringrazio per la vostra collaborazione e come sindaco approvo il vostro parere di evitare la bandiera richiesta dalla defunta». Questo è Guareschi, quindi sono due volte che dice in qualità di sindaco o come sindaco, quindi sta marcando proprio la differenza nei ruoli. Però, siccome in questo paese non comanda il sindaco ma comandano i comunisti, come capo dei comunisti vi dico che me ne infischio del vostro parere e domani la signora Cristina andrà al cimitero con la bandiera che vuole lei, perché io rispetto più lei morta che tutti voi vivi, e se qualcuno ha qualcosa da obiettare lo faccio volare giù dalla finestra. Democrazia in salsa locale, come si dice. Quindi il giorno dopo la signora Cristina andò al cimitero nella bara portata a spalle da Peppone, dal Brusco, dal Bigio e dal Fulmine, che erano tutti comunisti e partigiani, e tutti e quattro avevano al collo i loro fazzoletti rossi come il fuoco, ma sulla bara c'era la bandiera della signora maestra, che è uno dei racconti più belli in assoluto sulla nostra identità nazionale che si possano leggere, ma è di una bellezza anche estetica assoluta. Cioè, questa immagine dei quattro fazzoletti rossi come il fuoco con lo stemma sabaudo è esattamente quello che in qualche misura intende Mafesoli, e comunque si può intendere come il contraddittoriale, ovvero sia il fatto che ci sono dei livelli di significato e di valore sui quali i simboli dell'ideologia hanno uno scarso ritorno. Da questo punto di vista, appunto, questo discorso lo interpretiamo in questo modo, ovvero sia l'appartenenza a quel gruppo e il rispetto per il simbolo di quel gruppo, perché l'ha detto, lo dice lo stesso Guareschi, il monumento nazionale del paese. Ecco, questo monumento nazionale è uno, come dovrebbero essere i monumenti nazionali, è uno delle chiavi di volta nelle quali tu costruisci il tuo riconoscerti nel gruppo. Tu sei parte del gruppo perché condividi questo valore, e questo valore viene espresso spesso e volentieri a livelli più profondi di quelli dell'ideologia. Okay? Quindi la potenza da questo punto di vista è questo nucleo, questo grumo d'energia contraddittoriale che in qualche misura permette che il gruppo si riconosca in quanto tale. Ovviamente è anche quel tipo di rapporto e quel tipo di sentimento che spiega tutta una serie di cose che noi abbiamo un po' perso di vista, come per esempio la solidarietà, come la disponibilità al sacrificio, come tutta una serie di tratti che nel contratto non ci sono. Il contratto viene concepito come gesto individuale ed egoistico, come è un contratto. I contratti di diritto privato servono a stabilire tutte le varie modalità di rapporto con gli altri in senso economico strumentale. Nel momento in cui io confondo, potrei dire confondo, ma comunque diciamo fondo, lo stare insieme, e lo stare insieme per Mafesoli è una categoria esplicativa della realtà, lo trovate proprio scritto stare insieme col trattino d'unione, non è casuale, è che proprio l'être ensemble, secondo lui, è uno dei modi con i quali si può spiegare il fenomeno della convivenza. Perché? Perché la convivenza è più che l'occupare semplicemente lo stesso spazio geografico, ed è più che l'avere qualcosa da guadagnare nel frequentarsi. È qualcosa che, come dire, aggiunge energeticamente al livello della convivenza e consente questa convivenza, perché abbiamo già detto, vi ricordo più volte, che convivere non è ovvio. Che noi lo si faccia non è un buon motivo per pensare che abbiamo capito perché. Tant'è che spesso e volentieri non capiamo i motivi per i quali conviviamo, spesso e volentieri tendiamo a distruggere le fondamenta che ci permettono di convivere e via discorrendo. Quindi noi su questa cosa, tanto per cambiare, non abbiamo speso grosse energie di comprensione. Ma Mafesoli ci dice, giusto appunto, invece, che nei confronti del politico c'è un rapporto che è costantemente contraddittoriale. Non solo quindi c'è la coppia potenza-potere che spiega in modo di questa opposizione, come abbiamo detto, fruttuosa, di questa opposizione fertile, le varie dinamiche con le quali noi conviviamo, ma ci sono anche una serie di tratti che sono più micro, sono più relativi ai comportamenti dei singoli, che sono quelli che lui chiama l'astuzia del sociale. L'astuzia del sociale ha a che fare con l'andare dissimulati, ha a che fare con l'aderire formalmente, superficialmente a delle richieste senza però esserne convinti. È una, come dire, un'adesione di facciata per molti versi, o comunque una riscrittura di certe cose che vengono ritenute ovvie. Uno degli esempi che fa ma Fesolì, che credo potreste aver constatato un po' tutti, insomma, succede spesso. Sono le famose feste di partito. Oggi se ne fanno meno, però a lungo si sono fatte le feste di partito. E qual era l'idea? Che tu andassi alla festa di partito perché credevi nell'ideologia del partito, no? Dice Maffesoli, moltissimi vanno alla festa del partito perché mangiano bene spendendo poco. Non c'è un'adesione all'ideologia. C'è un'interpretazione, c'è un far finta di essere d'accordo per poter godere di una serie di situazioni, spesso e volentieri micro, spesso e volentieri amicali, no? Perché ti trovi lo spettacolo, la musica, le chiacchiere, il vino, la braciola, eccetera, eccetera. Quindi tu vai, ma di fatto tu non credi, no? Come succede spesso e volentieri, e questo è un problema evidentemente che i nostri politologi ancora non hanno messo a fuoco, ma tutti i vari sondaggi, no? Le intenzioni di voto. Tutte quelle cose che poi casualmente non sono quasi mai corrispondenti a quello che accade. Perché non sono quasi mai corrispondenti a quello che accade? Perché la logica per la quale si dà una risposta in quel momento è una logica di facciata, è una logica fondata su quello che tu ti aspetti dall'intervistatore, è una logica fondata sul contesto in cui ti trovi, è una logica fondata sullo sghiribizzo che ti gira per la testa in quel momento, ma non con le tue convinzioni forti. Perché se tu ti aspetti che l'intervistatore, vestito in un certo modo, avrebbe piacere che tu gli dicessi che sei di destra, gli dici sono di destra. Poi magari vai a votare un'altra cosa o non vai a votare per niente, no? Però quello che ha a che fare con la politica, dice Maffesoli, soprattutto oggi, è molto frutto dell'astuzia. E questo ha a che fare evidentemente con un problema un tantino più profondo, che è ovviamente l'adesione al valore. Per molti versi, no? Come abbiamo visto, la democrazia come l'abbiamo costruita e concepita finora è il frutto di una lettura dell'uomo particolare. Essendo un'istituzione moderna, condivide con la modernità tutta una serie di punti di vista, evidentemente. E abbiamo visto che la modernità, a non voler esagerare, comunque ritiene che l'uomo sia un essere razionale. Quindi la democrazia è concepita per essere razionali. Semplice. Al di là del fatto che mettere in contatto la ragione col valore in questo quadro teorico non è ovvio, tant'è che il voto diventa rapidamente non un atto di valore ma un atto di convenienza, non a caso. Però evidentemente implica, no, un tipo d'uomo che va bene per il sistema democratico. Questo tipo d'uomo chi è? Il soggetto moderno, come abbiamo visto. Quello che è informato, quello che è pronto a prendere posizione per proteggere le sue convinzioni, quello che è convinto dei propri valori e delle proprie situazioni e vuole fare in modo che diventino il criterio di gestione della cosa pubblica, quindi un personaggio ben chiaro, ben definito. Come lo sposo io, l'individuo astuto di Maffesoli, col soggetto moderno? Non è facile. Sarebbe il caso che ci pensiate, no? Perché quando noi abbiamo costruito la democrazia abbiamo pensato, perlomeno i padri del tutto, hanno pensato che, diciamo in modo piuttosto etnocentrico, cioè loro pensavano che tutti fossero come loro, quindi che tutti volessero effettivamente documentarsi per ognuno dei problemi che si pongono, volessero metter bocca in tutte le situazioni rilevanti, fossero disposti a dei sacrifici, chiaramente, no? Per la cosa pubblica, quindi tutti i vari cincinnato del caso. E questo purtroppo però non è vero. Questo è il problema. Quindi noi ci troviamo davanti a una serie di riti, una serie di istituzioni, una serie di comportamenti che sono previsti per qualcuno che in effetti rappresenta una frazione del corpo sociale, a essere fortunati, ma non rappresenta tutti. Laddove la strategia con cui ci stiamo confrontando servirebbe per la massima inclusione possibile, no? Su questo noi in qualche misura costruiamo, per esempio, la lettura del non voto. Perché da un punto di vista moderno non votare non ha senso. Perché il voto è la prima manifestazione di tutta quella serie di presupposti e di precondizioni che tu hai posto alla base del discorso della democrazia. Non è venuto in mente a nessuno che non si andasse a votare, tant'è che non c'è, avete notato, no? Tu puoi andarci, si dice che è un diritto dovere, ma non c'è qualcosa che te fanno se non vai a votare, perché a nessuno è venuto in mente che dopo che erano cento e rotti anni che facevamo a schiaffi per avere il diritto di andare a votare, poi tu un bel giorno non ci andrai più. Non si sono proprio posti il problema, ma il problema, come vediamo, c'è, perché man mano la distanza tra il potere e la potenza aumenta e quindi tu non ti riconosci più, non credi più in tutto quello che ti viene detto e a un certo punto, pure volendo, ti trovi in una posizione estremamente scomoda perché vorresti votare ma non sai per chi votare, perché non trovi nessuno che sia in grado in qualche misura di rappresentarti. E questo del problema della rappresentanza è un problema focale, anche lui, perché voi andate a vedere anche a livello teorico di scienza politica e scoprirete che esistono perlomeno due forme di rappresentanza: la rappresentanza piena e la rappresentanza di interessi. La rappresentanza piena qual è? Quella per la quale tu ti identifichi valorialmente in qualcuno. Questa è l'idea. L'idea è che tu scelga il tuo rappresentante per un'affinità valoriale, ideologica, ideale. Ed ecco perché non c'è un vincolo di mandato. Tutti oggi invocano i vincoli di mandato. Ma il vincolo di mandato, ragazzi, è una cazzata colossale, anche da un punto di vista oggettivo. Perché tu che ne sai oggi di quello che accadrà fra 6 mesi? Come potrai pretendere fra 6 mesi che quello che hai eletto faccia quello che ti ha detto oggi, se questa cosa magari non è proprio manco più in agenda, o il mondo è cambiato da così a così, cosa che è a dir poco probabile? No? Tutti si erano resi conto che la politica è un'attività che deve conformarsi al fluire della storia. Tu non puoi sapere oggi che succederà fra 2 anni. Quindi, obbligare oggi qualcuno a un comportamento può essere un'eccellente idea oggi, ma lo sarà fra 3 mesi, lo sarà fra 6, lo sarà fra 9. L'idea qual era? Che tu, un momento, che tu eleggessi qualcuno che probabilmente si comporterebbe come ti comporteresti tu, cambiando le cose. Ecco perché non c'è un vincolo di mandato. Dimmi. Bella domanda. Beh, il paradigma è anche e soprattutto un'articolazione dei valori, evidentemente. Però, essendo un'articolazione che è anche un'articolazione che esiste nel concreto, è una forma di inveramento dei valori che non è naturalmente definitiva. Può essere modificata, può essere cambiata, può essere corretta o sovvertita. Diciamo che il valore rimane, ma poi come persegui il valore è frutto di una serie di scelte che non sono esclusivamente relative al valore. Anche perché, come aggiunge Weber in un altro dei suoi momenti di grandissima intelligenza, lui dice la modernità è politeistica. Noi abbiamo molti valori, non abbiamo uno, e quindi questi valori hanno anche una loro interazione continua che porta a declinazioni storiche diverse. Qui la situazione è estremamente complessa da questo punto di vista, però sicuramente i valori, essendo di fatto il fondamento sul quale si genera la convivenza, hanno un'importanza notevolissima all'interno del paradigma, come d'altronde all'interno della stratificazione sociale, che ne è un'immagine in termini di spazio relazionale. No, affatto. A livello teorico la politica può essere benissimo un valore, per intere generazioni lo è stato, ci sarei anch'io in mezzo fino a qualche tempo fa almeno. Dove ero, ragazzi, scusate? Ah, dicevamo la rappresentanza piena, ok, quindi il vincolo di mandato. Perciò, quindi, l'idea generale era questa, era quella che tu scegliessi qualcuno che avesse più o meno la tua visione del mondo, tanto per usare un termine forte, e il quale sarebbe stato in grado di affrontare il cambiare, il mutare delle circostanze più o meno come avresti fatto tu. Questa era l'idea. Oggi è un po' difficile, come dire, no? Fare questo ragionamento. Ma anche e soprattutto perché la rappresentanza si è trasformata da rappresentanza piena in rappresentanza di interessi, che è un'altra cosa. Cioè, mentre la politica veniva interpretata all'inizio, la democrazia viene interpretata come gesto di valore, per molti versi, quindi gesto ideale, gesto di affermazione di criteri di comportamento generali, bene comune, tutto quello che volete, pian piano, nella logica del paradigma e nella logica dell'impronta culturale nella quale viviamo, viene trasformandosi in strumento di tutela dei propri interessi. E quindi la rappresentanza di interessi, che non ha a che fare con la rappresentanza politica. Si chiamano rappresentanza entrambi, però è ovvio che una ha come scopo l'instaurazione di un modo lungo di gestione della cosa pubblica, e quindi anche di una costruzione istituzionale, di una modifica del panorama sociale, eccetera, eccetera. L'altra ha come obiettivo il tuo ritorno, di medio e breve periodo, ma comunque è chiaro che sono due livelli completamente diversi. evidentemente, no? Quindi il problema della rappresentanza di interessi è che è una versione della rappresentanza politica che è, come dire, fondata sull'economicismo, è la versione economicista della rappresentanza politica per certi versi, ed è quindi fredda come il legame, come il famoso legame, come il famoso contratto sociale di cui abbiamo parlato. Non è in grado l'economia di generare una tensione ideale per cui si appartenga a qualcosa. Questo è il grande problema. Quindi noi ci troviamo di fatto di fronte a un edificio che è stato concepito su dei fondamenti teorici parziali, nella migliore delle ipotesi, perché non prende in alcun modo atto della componente emotiva, emozionale e simbolica dell'attività politica e della convivenza civile. E questo noi lo vediamo nel modo migliore in assoluto, come credo, non so se ho detto a voi, lo ripeto, nella creazione dell'Unione Europea. L'Unione Europea viene fondandosi su cose fredde. Si fonda sullo scambio delle merci, si fonda su una moneta unica e una moneta che non ha niente di simbolico. Vi faccio presente, perché non so se avete visto le banconote degli euro. Non so se avete notato che c'è sopra. Sapete che c'è sopra l'euro? Niente. Perché? Perché quando abbiamo cominciato a chiederci che ci mettiamo sulle banconote, la cosa ovvia che si era presentata è ci mettiamo dei grandi monumenti europei. Però le banconote sono poche e i grandi monumenti europei sono tanti. Per cui uno diceva ci mettiamo il Colosseo, e l'altro diceva no, ci mettiamo il Palazzo Reale francese, no, ci mettiamo Stonehenge, no, ci mettiamo il Palazzo Reale di Vienna, no, 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 alla fine che ci hanno messo delle versioni stilizzate di cose che potrebbero essere appartenenti a qualche monumento, ma che non dicono niente a nessuno. La bandiera europea cos'è? Un panno blu con delle stelle. Fine. L'attenzione simbolica, ciò che fonda qualunque nazione, noi lo sappiamo bene perché i processi di fondazione delle nazioni li abbiamo vissuti dal 700 ad oggi e c'è finito dentro il sangue, c'è finito dentro lo sport, ci sono finiti dentro i simboli, c'è finito dentro l'alpinismo, c'è finito dentro qualsiasi cosa pur di creare l'italiano, come diceva Cavour, e noi per l'europeo sta cosa non la facciamo. Poi ci stupiamo che non c'è una sensazione, un sentimento di appartenenza all'Europa. È ovvio che non c'è un sentimento di appartenenza all'Europa. Se tu costruisci l'Europa sui patti dei mercanti, sul contratto, il contratto non fonda niente, non ha in sé la forza simbolica per alimentare la potenza, e invece l'Europa avrebbe bisogno di potenza oggi per fare quel famoso passo ulteriore e diventare qualcosa di vero. Noi con l'Europa, noi oggi siamo di fronte esattamente al problema del fondare qualcosa su delle fondamenta che non sono adatte, perché l'Europa è un calcolo. Siccome siamo in clima economicista, i padri si sono detti, noi cominciamo a unire le economie, il resto seguirà. E invece le economie dividono, perché le economie, come saprete, sono fondate sul principio della concorrenza, non sono economie dove primeggia la cooperazione, no? Per cui abbiamo dei regimi da una parte coerenti e dall'altra assolutamente non coerenti, dove ci si fa la guerra per, che ne so, i regimi di tassazione, la possibilità di creare degli asili per i vari capitali in fuga. Noi facciamo tutti questi elenchi degli stati canaglia, dove tiriamo sempre in ballo le isole Cayman. Poveracci, con queste le isole Cayman, vabbè che hanno una banca ogni due abitanti più o meno, però insomma nel complesso, no, non so i peggiori, perché le isole Cayman sono lontane, poi sono così, uno può anche dire vabbè che altro potevano fare. Ma l'Inghilterra, l'Olanda, il Lussemburgo, il Liechtenstein non stanno mica alle Cayman, questi posti stanno qui. Il Vaticano, vogliamo mettere il Vaticano? Passa demente ogni tanto, ma c'è anche il Vaticano. E com'è pensabile che tu nella stessa Unione abbia dei livelli di tassazione così diversi che per esempio Google o Facebook o Amazon trova conveniente andare a prendersi una sede a Dublino? Non so se vi siete mai chiesti perché stanno a Dublino. Stanno a Dublino perché pagano praticamente nulla di tasse. Tu compri qui, ma tassi a Dublino. Perché la Fiat oggi come oggi c'ha una sede in America e una ad Amsterdam? Perché i regimi fiscali sono convenienti. E che tipo di cooperazione stai facendo quando sei il primo che accoltella alle spalle un tuo confratello, chiamiamolo così, per poter lucrare sui fondi che sarebbero suoi? Dopodiché te lamenti pure che te chiede i soldi a livello europeo, dici, ah, ma io i soldi miei non te li do a te, ma me li stai a rubare da tutte le parti, l'anima di chi, eccetera eccetera. Non ne vogliamo parlare di questo? Quindi è evidente che da un punto di vista di scopi, di fini. Il discorso economico non è un discorso che è in grado di sostenere alcun tipo di impresa di questo genere. Il discorso economico va bene per fare dei trattati, fai dei trattati di libero scambio, che è quello che sta accadendo con gli Stati Uniti, tanto per dirne uno, eccetera, eccetera, eccetera. Ma su questi trattati non ci crei un qualche tipo di ideale in nome del quale tu possa andare a combattere, possa sopportare dei sacrifici, possa dare i tuoi fondi a qualcuno che non è te, come è successo con la Grecia. Lì ci sarebbe voluta una potenza sotterranea europea per poter supportare la Grecia nel modo che sarebbe stato opportuno senza tutto il casino che c'è stato. Ma siccome non c'è la potenza sotterranea europea, la Grecia è quasi fallita. E non ricomincerà a momenti, perché tanto più o meno ce lo aspettiamo tutti. Quindi capite che per quanto non scientificamente fondate, per quanto peculiari le analisi di Maffesoli, il ritorno e la capacità di leggere la realtà con i suoi strumenti sono decisamente molto interessanti. Credo di avervi già detto che uno dei testi più importanti che lui ha scritto, che si chiama Il tempo delle tribù, è uscito nell'88 e ancora oggi noi stiamo andando avanti con Team Tribù e tutti quanti i creativi di tutto il pianeta usano la tribù come strumento per vendere, non a caso, ma l'aveva letto quasi 30 anni fa il discorso. L'aveva capito perfettamente, poi è arrivato a un certo punto dopo qualche tempo e tutti si riconoscono nello strumento concettuale della tribù, nel simbolo della tribù fondamentalmente. Però vuol dire appunto avere una lungimiranza, una capacità di interpretazione del reale fuori dal comune. Maffesoli l'ha fatto a lungo, ultimamente un po' meno, insomma ha anche un'età per cui possiamo essere indulgenti da questo punto di vista.